Adesso Angelina Dinuccio.
Grazie a lei, buonasera a tutti. Dobbiamo fare un attimo un passo indietro e ritornare a questa mattina, in cui abbiamo rivisitato anche nel tempo come la Niarti sia stata promotrice di cultura ed abbia permesso di definire concetti di alcuni termini che poi sono divenuti nel quotidiano terminologia comune per tutti noi infermieri. E riprendendo anche quello che è il titolo di questo congresso, gli infermieri pensano per essere, per fare cosa? Prestazioni assistenziali. Bisogna anche dire a questo punto che anche su questo concetto, quindi il concetto di prestazione, la Niarti si è soffermata più volte, fin dai primissimi congressi, ad analizzare, a studiare questo concetto. La prestazione è il risultato conseguito mediante lo svolgimento di un complesso di azioni coordinate fra loro che hanno come obiettivo la risoluzione di un bisogno specifico manifestatosi in una persona, in un paziente. Siamo alla fine degli anni Ottanta, più precisamente nel 1987, come appunto stamattina si diceva, e ci si chiedeva e ci si confrontava su terminologie che potessero dare differenziazione fra quello che è la prestazione semplice, prestazione complessa, ma anche che potesse in qualche modo chiarirci le idee su quello che è la definizione di una prestazione autonoma oppure di una prestazione d'autonomia limitata. E a questo punto facciamo un attimo un punto su quelli che erano questi concetti di base. La prestazione semplice è praticamente un processo decisionale che porta ad un risultato e quindi è un processo decisionale noto che ha alternative limitate e quindi c'è una certezza nell'esecuzione e quindi nell'esecuzione di azioni. Mentre per quanto riguarda la prestazione complessa è un processo decisionale che presenta possibilità di alternative, pertanto maggiore sarà la richiesta di attenzione, di capacità di osservazione, di informazione e anche quindi di discrezionalità decisoria professionale. Sicuramente in questo caso abbiamo alti rischi e anche un'incertezza sul risultato. Nella prestazione invece autonoma sono individuate precise competenze infermieristiche. C'è una bassa o nulla interdipendenza professionale e vi è piena responsabilità per quanto riguarda l'infermiere sul risultato. La prestazione ad autonomia limitata è invece il risultato della prestazione garantita da decisioni prese da diversi professionisti, per cui abbiamo una media o medio-alta interdipendenza professionale e quindi anche la responsabilità del risultato è di conseguenza parziale. Responsabilità però sulla specifica azione infermieristica che porta risultato sempre piena e determinante. Quindi se queste sono le basi da cui si è edificato finora, sicuramente oggi ci vogliamo confrontare su aspetti diversi e su terminologia forse più corrente e comune nel nostro quotidiano. E anche nel rivedere quello che è il concetto di prestazione oggi, sotto aspetti diversi. Sicuramente la prestazione è un'attuazione di azioni e quindi sicuramente è l'esecuzione pratica, ma non è soltanto questa funzione. C'è anche la funzione di programmazione che è erogata dall'infermiere, che è propria dell'infermiere, che è esclusiva dell'infermiere. Programmazione che porta all'individuazione di obiettivi, di priorità, di scelta di metodi, di tempi, di strumenti e quindi ovviamente anche di valutazione di quello che è l'organizzazione, le risorse disponibili, la giusta allocazione delle risorse, a chi affidare e che cosa far fare ad altri, oppure specificamente fare noi. E poi c'è la funzione di controllo. Controllo che porta sicuramente a valutare in itinere la prestazione oppure i risultati della prestazione assistenziale con le dovute modifiche o comunque apporti di innovazione e di cambiamento. Ovviamente possiamo avere in questo caso una completezza ed autonomia della definizione di prestazione e solo da questo si può poi arrivare al controllo e responsabilità. Sicuramente è una visione diversa da quella che abbiamo visto all'inizio, ma che credo sia molto più rispondente a quello che è la nostra realtà attuale. Siamo partiti da questo per poi andare ad esaminare nello specifico altri termini che sono anch'essi molto usuali e comuni, sentiamo spesso nella nostra terminologia. Parliamo di specificità, di esclusività di prestazione, di demandabilità, di responsabilità. Risiede nella specificità una caratteristica di erogare prestazioni che si basano innanzitutto in un approccio alla globalità della persona. E l'infermiere fa questo, l'infermiere assiste in senso olistico la persona. Una prestazione specifica di alcuni professionisti perché agita sicuramente da persone che hanno determinati caratteri, caratteristiche, competenze, conoscenze, abilità che li distinguono da altri. Pertanto ci sono degli elementi che sono aggreganti e che comunque ci aiutano a definire una prestazione specifica. E quindi ci sono delle domande che noi ci siamo posti. Ci si è chiesto, c'è una disciplina di riferimento? C'è una conoscenza di teoria e teorica derivata appunto da un percorso formativo documentato? C'è un'abilità riconosciuta anche con casistica? C'è un riconoscimento da parte della comunità professionale che è in grado, che sia in grado di agire quella prestazione e di assicurare quindi un risultato di qualità? C'è una capacità di gestire le complicanze che ne possono derivare, quindi la conoscenza teorica di quelle che possono essere le complicanze, la competenza nel trovare gli strumenti opportuni e congrui a quella risoluzione di quel problema. Scusate, passo un attimo indietro, mi devo fermare un attimo, perché voglio dire un'altra cosa molto importante. Quando parliamo di prestazione specifica sicuramente non possiamo dire che è soltanto infermieristica, ma è specifica anche di altre professioni se rispondono appunto a questi criteri e questi elementi aggreganti. Vorrei portare un esempio che può essere esemplificativo. Se ad esempio noi dobbiamo erogare una prestazione di informazione a una persona, un'informazione sanitaria ma non educativa, sicuramente è specifica per l'infermiere, ma può essere specifica anche di altre professionalità, quale il medico, quale un assistente sanitario, quale lo psicologo. Pertanto forse risiede più nell'identificare dal punto di vista organizzativo chi ha il valore aggiunto, chi è la persona che ha le caratteristiche o forse l'opportunità di essere più efficace nel dare quel tipo di informazione. Ad esempio, se dobbiamo dare un'informazione educativa della persona anche, possiamo in questo caso scegliere l'infermiere. Perché? Perché forse è la persona che è più vicina alla persona che assistiamo, perché forse si stabiliscono dei rapporti interpersonali di fiducia, di affidamento. Probabilmente perché ci siamo 24 ore su 24, perché sicuramente riusciamo ad entrare con dinamiche di comunicazione che vincono le resistenze o i dubbi o comunque riescono a individuare quali sono le preoccupazioni della persona che noi assistiamo. E questo sicuramente è quello che ci contraddistingue, quello che la nostra cultura è, quello di essere infermieri, è quello di fare assistenza comunque in base ad una cultura professionale. Mentre per quanto riguarda il concetto di esclusività, abbiamo voluto definirla subito in breve per renderla molto più pregnante. L'esclusività significa che non compete ad altri, per cui deriva sicuramente da leggi, da regolamenti, da formazione specifica, dedicata, documentata, percorsi riconosciuti dallo Stato di appartenenza. Pertanto è una, come dire, una responsabilità dell'individuo che è formato a conoscenza, competenze, si deve assumere quella responsabilità per quel tipo di prestazione. Abbiamo cercato anche in questo momento, per parlare di esclusività, di quali fossero i criteri che devono essere comunque individuati. Sicuramente è importante che ci sia una formazione di base specifica, come dicevo poc'anzi, prolungata nel tempo, sicuramente documentata. La conoscenza è prevista dagli ordinamenti didattici. Stamattina si parlava e si differenziava su quello che poteva essere la conoscenza di base e la competenza degli infermieri, quando poi col tempo diventano infermieri esperti oppure infermieri con competenze avanzate. La conoscenza quindi che diventa competenza, ma lo diventa sicuramente con il tempo, con l'esperienza, con l'aggiornamento, con il continuo confronto con le problematiche assistenziali, con quello sviluppare l'intuito di cui si parlava anche stamattina. Quindi ovviamente c'è riconoscenza di competenza in un professionista quando c'è alla base conoscenza e poi sviluppo di competenza. C'è un riconoscimento anche quindi di aver in qualche modo un riconoscimento da parte della comunità professionale di quella competenza che è esclusiva di quella professione, anche a tutela del paziente che noi assistiamo. Il professionista infatti risponde in toto di quella prestazione e non può demandarla assolutamente ad altre figure professionali. Il professionista è autonomo nella gestione della prestazione. E molti sono i campi della nostra, come dire, esclusività professionale di prestazioni, anche se molte volte poco riconosciuti, poco implementati e documentati. L'area di esclusività della professione infermieristica per antonomasia è la pianificazione dell'assistenza, la formazione dei neoassunti, la formazione degli infermieri, la formazione del personale di supporto, la formazione e tutoraggio degli studenti infermieri, la gestione e supervisione dell'operato del personale di supporto sono sicuramente aree di esclusività per l'infermiere. Altro aspetto che noi abbiamo considerato e che sicuramente è stato quello forse più controverso, anche perché c'è molta confusione, è quello della demandabilità, perché sicuramente si parla di demandare, affidare da parte di chi ha competenza e responsabilità per una funzione ad altri di alcune attività. Questo è sicuramente il concetto su cui abbiamo focalizzato la nostra attenzione, anche perché facilmente si va a confondere con un altro termine che è la delega. La delega indica l'attribuzione da parte di chi ha l'autorità responsabilità più elevata a qualcun altro di attività che comunque sono proprie del delegante. Notate come a questo punto emerge preponderante che delegare è una competenza propria di un atto, è un atto illecito, sia per chi delega e sia per chi pone in essere la delega. Quindi questo abbiamo voluto in qualche modo focalizzare anche per differenziare questi due termini che molte volte si confondono, si sovrappongono. Nei momenti in cui c'è poca chiarezza sicuramente si porta anche a dare una cattiva interpretazione e forse anche a non assumersi appieno le proprie responsabilità. Perché la demandabilità segue sicuramente una linea di responsabilità. Chi demanda è un professionista che identifica un bisogno assistenziale, pianifica, quindi individua gli obiettivi, le priorità assistenziali, fa delle scelte di risorse e anche delle attribuzioni di attività, per poi arrivare a dare dei compiti, delle azioni da svolgere. Ma a chi? Individua anche la persona, il professionista che dovrà farlo, oppure il personale di supporto, le caratteristiche della persona a cui va ad affidare un'attività, la capacità di comprendere, la capacità di attuare, la capacità anche di assumersi la responsabilità di quanto andrà poi a realizzare. Perché per noi è importante che il risultato sia efficace, che il risultato porti comunque la tutela, ci sia tutela per la persona che ne assistiamo, quindi sia efficace e sia sicuramente corretto. E questo come lo possiamo fare? Stando sempre allerta, supervisionando, controllando, esprimendo quello che è la nostra area di esclusività, appunto quella della supervisione. Supervisione che ci porta sicuramente a valutare con attenzione prima di affidare a chi, che cosa, e valutare se quella persona è in grado di poter portare a termine quello che noi abbiamo demandato. E parliamo di operatori sociosanitari, parliamo di OTA, parliamo di persone che sono un anello importante nella catena dell'assistenza e del sistema sanità, Parliamo di operatori che sicuramente, se vengono collocati nelle giuste dimensioni e possono essere, comunque possono svolgere il loro lavoro pienamente, sono da supporto agli infermieri, sono da supporto a quello che è l'attività assistenziale e tutto quello che gira intorno all'organizzazione dell'attività assistenziale. Possono sicuramente significare un miglioramento dei risultati e possono sicuramente far dedicare gli infermieri ad altro o a quello che poi molte volte viene tralasciato perché c'è poco tempo e che sicuramente non dimostra quello che veramente è fatto. Pienamente almeno. Responsabilità, altro concetto che abbiamo preso in considerazione, è rispondere delle proprie ed altrui azioni. Quindi è definita da regolamenti, dalle norme e da indicazioni e interpretazioni date dalle organizzazioni professionali. La responsabilità quindi risiede in che cosa? Nel conoscere, avere conoscenza. Sapere che cosa fare, come fare, semmai a chi far fare e poi saper anche valutare per poter apportare delle modifiche, delle correzioni. Rispondiamo dell'assistenza quindi in senso globale, perché noi ci occupiamo della persona e la persona comunque intesa in senso olistico. Bisogna però recuperare l'interezza del processo assistenziale, bisogna fare però anche altro, bisogna informarsi, essere sempre pienamente consapevoli di quelle che sono le evoluzioni, i cambiamenti, di quello che c'è di nuovo, di quello che noi possiamo fare di nuovo. Quindi avere conoscenza scientifica ed organizzativa, che possono essere proprie dell'individuo, ma possono essere sviluppate con percorsi formativi post base. Avere capacità relazionale, e questo a tutti i livelli, interpersonale, interprofessionale, sicuramente implica la consapevolezza di avere davanti persone di diversa cultura molte volte o di capacità di comprensione diverse. Implica la scelta, e che a questo punto è piena dell'infermiere, se si parla di pianificazione, si parla appunto di questo tipo di prestazioni esclusive. Implica controllo, sempre attento, critico, verso il nostro operato ma anche verso l'operato altrui, ma sicuramente implica anche la documentazione. Credo che non manca da assolutamente dimenticato quel vecchio adagio che ogni tanto ritorna, che sentiamo, che ce lo diciamo, ripetiamo, però poi alla fine non troviamo mai il tempo di fare, perché quello che non è scritto non è fatto, perché probabilmente facciamo tantissimo. Io sento tante volte lamentele da tantissimi colleghi, non ce la faccio più, sono stanco, che giornata, eppure mi resta ancora da fare questo, quest'altro, quest'altro ancora. E poi si va a quantizzare e non c'è quasi nulla. Oppure la qualità delle prestazioni che noi eroghiamo, che sono documentate da prove di efficacia scientifica, che sono date da sforzo di continue modifiche e apporto di conoscenze scientifiche, eppure poi non sono documentate. Il collega Lumini parlava di una sola infermiera che riesce a dimostrare attraverso la somministrazione di una scala di VAS come si possa abbattere o ridurre notevolmente il problema dolore, che è acclarato che sia un sintomo, ma che nessuno, quasi nessuno, se ne occupa pienamente e consapevolmente. E ritornando a quello che era l'inizio, gli infermieri pensano per essere, per fare. E io a questo punto vorrei concludere dicendo che gli infermieri devono avere chiarezza degli obiettivi professionali. Dobbiamo sicuramente non perdere di vista quelle che sono la politica sanitaria nazionale e quelle che sono le innovazioni legislative, ma dobbiamo essere anche disponibili ad orientarsi verso obiettivi preprofessionali, obiettivi aziendali. Non possiamo essere avulsi da quella che è la realtà in cui lavoriamo. E questo lo possiamo fare con la condivisione, con la motivazione, con la consapevolezza che molte volte non tutto ci piace, non tutto va bene, ma sicuramente può essere modificato e non stando fuori dal gioco sicuramente si cambiano le cose. Rendere visibile il nostro operato come quantità, ma credo soprattutto come qualità. E questo credo che sia un momento di riflessione che dobbiamo avere tutti noi, alla fine anche di quello che è relazioni che mi hanno preceduto, perché non vorrei che poi dovessimo dire che non esiste vento favorevole per un marinaio che non sa dove andare. E invito voi tutti a riflettere su questo. Grazie.